SBS Italian.
Sembrava tutto avviato per il successo Ferrari quando è arrivato il 53esimo giro, il giro che ha rovinato il sogno di Sebastian Vettel. Noi parliamo del Gran Premio di Hockenheim in Germania con il corrispondente, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Buongiorno Andrea e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Iniziamo proprio da questo giro fatale. Che cosa è successo a Sebastian Vettel?
Ma lì Sebastian ha compiuto un errore che ci sta in condizioni un po' critiche, no? Stava iniziando a cadere qualche goccia di pioggia, ha frenato, lui ha ammesso di aver commesso appunto un errore. Guardate, poi ci sono certi tracciati vecchia maniera come Hockenheim, dove all'uscita delle curve c'è ancora la ghiaia. I piloti di oggi sono abituati a frenare, a sbagliare e a rientrare in pista perché ormai tutte le piste hanno vie di fuga in asfalto. Una decisione presa qualche anno fa, quasi a favore diciamo dei meccanici, perché quando ci sono delle uscite di pista, soprattutto nelle prove, poi i meccanici si trovano a dover smontare la macchina e a pulirla, insomma c'è un aggravio di lavoro. Questo è chiaramente positivo per il team, perché ci sono anche meno spese nel caso di rottura di particolare, ma dall'altro è negativo perché abitua i piloti ad andare oltre il limite, perché tanto poi non succede niente. Quando si trovano piste di vecchio stampo dove c'è erba, dove c'è come in questo caso ghiaia, beh insomma poi i risultati possono essere rovinosi, ed è quello che è capitato a Vettel. Oltretutto all'ingresso del motodromo dove è accaduto l'incidente le barriere sono molto molto vicine, quindi ha perso il controllo della macchina ed è finito appunto contro le barriere. Probabilmente anche se non le avesse toccate difficilmente sarebbe riuscito a ripartire, perché appunto ormai era affondata la sua Ferrari nella sabbia. È stato un colpo durissimo perché chiaramente è passato dalla vittoria, quindi dalla, diciamo potenzialmente da una situazione di incremento nella classifica dei piloti nei confronti di Hamilton, in una controsorpasso nel giro di una settimana da parte dell'inglese, che ora si ritrova appunto al comando della classifica piloti con 17 punti.
Quindi meno 17 per Sebastian Vettel, un risultato molto amaro, ma nella circostanza, visto che si trovava in testa, che valutazione si può dare dell'errore? Un errore di distrazione? Ha provato a spingere troppo?
No, non credo che in quel momento stesse spingendo troppo. Certo, dietro sapeva, perché chiaramente ci sono sempre comunicazioni via radio con il box, sapeva che Hamilton stava rinvenendo molto velocemente, aveva un ritmo superiore, quindi probabile che in qualche modo questo lo abbia un po' spronato ad accelerare, ma in sostanza in quel momento si poteva ancora controllare il Gran Premio. È anche dovuto alle condizioni climatiche, insomma che iniziava a piovere, c'era questa incertezza, ripeto, in quella fase, in quel tratto del circuito la pista è molto stretta, è più facile magari appunto commettere degli errori. Non credo un errore di distrazione, proprio perché era una fase molto delicata dove i piloti dovevano stare al massimo della concentrazione, insomma non stava passeggiando certamente.
Senti Andrea, poi riflettendo sulla gara, che considerazione ha fatto il pilota tedesco?
Ma sai, poi alla fine Vettel è consapevole di avere a disposizione una macchina molto molto veloce, e quindi giustamente ha detto non vedo l'ora di tornare, di prendersi la rivincita settimana prossima a Budapest. Budapest è una pista tagliata su misura per la Ferrari, e l'anno scorso fecero primo e secondo con Raikkonen secondo, quindi c'è tutta la possibilità appunto di rimettere le cose in ordine. Certo la delusione è stata forte, perché questo era il Gran Premio di casa. Pensate che a Hockenheim lui non aveva e non ha mai vinto in precedenza, cosa che gli era riuscita al Nürburgring, e quindi insomma ci teneva particolarmente a vincere davanti al pubblico di casa. C'era una grandissima folla, e seppur con tanti olandesi che poi sono stati inquadrati e impietosamente applaudivano ovviamente quando Vettel ha avuto l'incidente, ma c'erano ovviamente tantissimi tedeschi, molti con le bandiere della Mercedes, ma tantissimi quelli con la bandiera tedesca e con soprattutto con le bandiere della Ferrari, che sono rimaste altrettanto delusi. Quindi sicuramente c'è stato un filo di delusione, anzi tanta delusione nel momento in cui ha sbagliato. L'idea mi è sembrato di vedere in quel momento il replay dello sconforto che sabato aveva preso Hamilton, cioè è incredibile, no? Come lo sport alla fine viva di queste emozioni che possono, da un giorno all'altro uno passa dalle stelle alle stalle o dalle stalle alle stelle, se vogliamo, perché appunto sabato era toccato a Hamilton quasi inchinarsi a piangere sulla propria macchina per quella errore motore, ma anche con, per diciamo il cedimento meccanico che l'aveva costretto a saltare una buona parte delle qualifiche a partire 14esimo, e poi domenica invece quello che poteva essere il vincitore annunciato è stato lui a piangere in sostanza.
Veniamo proprio a questo, Hamilton, che lo ricordiamo vince il Gran Premio di Germania davanti al suo compagno di squadra Bottas, terza alla Ferrari di Raikkonen. Come accennavi, è partito 14esimo, autore di una grande rimonta, e riesce a resistere al ritorno degli avversari e a vincere nel Gran Premio della Germania, Hockenheim. Che tipo di gara è stata la sua? È stata una gara un po' appunto fortunata, favorita dalle circostanze, oppure ci sono dei grandi meriti di Hamilton?
Secondo me è stata una delle migliori gare della sua carriera. Hamilton doveva farsi perdonare, ma doveva poi far perdonare a se stesso, se mi consentite questa espressione, l'incertezza al via del Gran Premio di casa. Hamilton ha perso il Gran Premio d'Inghilterra soprattutto perché al via si è fatto sorprendere da Vettel, ed è una cosa che probabilmente per un paio di settimane ha masticato amaro per questa situazione, insomma un po' di rammarico in quell'occasione la deve aver avuta. Qui sabato si è ritrovato con questo incidente, non si è capito molto bene se la Mercedes, dicendo che ha avuto un problema al servosterzo, abbia un po' coperto l'errore suo, o se appunto una sua escursione un po' troppo garibaldina sul cordo l'abbia provocato poi questo guaio meccanico alla sua macchina. Fatto sta che si è ritrovato per il secondo Gran Premio di fila a dover rincorrere. E per il secondo Gran Premio di fila ha fatto una gara superlativa, perché a Silverstone praticamente aveva rimontato dalle retrovie dopo il contatto con Raikkonen, si era ritrovato ultimo ed era risalito fino al secondo posto, e qui ha fatto lo stesso, su una pista dove secondo lui era anche addirittura più difficile superare. L'ho fatto con una gara appunto secondo me una delle migliori della sua carriera, e alla fine è stato premiato anche con un pizzico di fortuna, perché senza l'incidente probabilmente sarebbe sì arrivato sul podio, probabilmente sì sarebbe arrivato, ma secondo, non certo, non sarebbe riuscito probabilmente a raggiungere Vettel, seppure nelle fasi finali in quelle condizioni Vettel aveva delle gomme sicuramente più usurate delle sue.
Andrea, brutte notizie anche per l'italo-australiano Ricciardo, fuori al 29esimo giro, una telenovela la sua.
Ma sì, perché ha cambiato il motore al sabato, quindi ha preso penalità partendo ultimo, e quel motore nuovo di zecca lo ha tradito a metà Gran Premio, quando poteva comunque anche lui ambire a una posizione, se non da podio ovviamente perché partiva molto indietro, ma almeno nei primi 5, nei primi 6. È incredibile come la Renault ancora dopo 5 anni di era ibrida non solo non riesca a fornire dei motori all'altezza di Mercedes e di Ferrari, tanto è vero che il povero Verstappen, per quanto ci abbia messo il cuore e l'anima, si è arrivato comunque quarto, perché di rettilini non ce la faceva a tenere il passo di Vettel, di Raikkonen, di Bottas e di Hamilton, ma appunto addirittura che si rompa un motore che ha montato il giorno prima è qualcosa di incredibile, insomma, che non fa bene neanche al nome della stessa Renault.
Cambiamo argomento, Andrea, un argomento extrasportivo che però riguarda da vicino la Ferrari. Sergio Marchionne, l'amministratore delegato, sarebbe in gravissime condizioni. Che cosa si sa al momento?
Sì, diciamo che le ultime news che arrivano da Zurigo, dove è ricoverato dal 27 di giugno, non sono positive. Purtroppo non si sa esattamente quali siano le cause di queste precarie condizioni di salute, ma sicuramente Marchionne non può più tornare a lavorare, e sabato, approfittando della chiusura delle borse di New York e di Milano, sia FCA sia New Holland sia Ferrari l'hanno praticamente sostituito nei suoi ruoli chiave con altre persone. La Ferrari ha preso la presidenza John Elkann, che è già presidente di FCA, e al posto dell'amministratore delegato è stato promosso Luis Camilleri, che è un ex dirigente della Philip Morris e che quindi conosce molto bene Maurizio Rivabene, hanno lavorato tanti anni insieme. Maurizio Rivabene è il team principale ovviamente del team di Formula 1, e ora ha assunto appunto le cariche operative a Maranello. È una situazione molto molto triste, e le condizioni sono di salute appunto sono molto precarie, e il futuro di Marchionne è veramente incerto.
Si è parlato di condizioni irreversibili.
Sì, queste sono le ultime notizie appunto che giungono da Zurigo, ma diciamo che tutta la vicenda è stata gestita in rigoroso rispetto della legge sulla privacy, per cui ancora ieri Marchionne era ufficialmente convalescente per un'operazione alla spalla, capite bene che una semplice operazione a una spalla non provoca certi terremoti nel management di un'azienda, quindi le condizioni sono sicuramente molto più serie e man mano diciamo che questo muro di riservatezza si sta sgretolando e si è capito che soffre di una malattia molto seria.
Andrea Cremonesi, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, ci sentiamo la prossima settimana per il Gran Premio di Ungheria.
Grazie e buona giornata a tutti voi.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.